bei momenti di lode, adorazione al Signore, ed è bello spandere il nostro cuore, la nostra anima davanti al Signore e offrire un culto, come dice Gesù, in spirito e verità. Sapete, quando Noè uscì dall'arca, dice la parola di Dio, e costruì un altare, offerse sacrifici al Signore, e poi c'è una cosa molto bella, dice: il Signore udì il profumo dell'adorazione di Noè. E sono certo che il profumo dell'adorazione questa mattina di ciascuno di noi, e oggi domenica in tutte le parti del mondo, i figlioli di Dio sono insieme radunati nel nome del Signore per offrire a Dio la lode, l'adorazione, tutto quanto scaturisce dal nostro cuore. Ed è bello sapere che il Signore è qui in mezzo a noi, sentiamo la presenza forte del Signore in mezzo alla Chiesa riunite insieme. Così sono contento di trovarmi questa mattina con voi, porto i saluti dei credenti di Apricena, oggi andremo via con mia moglie e porteremo anche i vostri saluti alla nostra adunanza di Apricena. Attraverso la parola sappiamo che Dio ci parla, perché il desiderio di Dio è vedere i suoi figli che crescono, che vanno avanti nella vita spirituale. Noi siamo come un viaggio. Il popolo di Israele, quando uscì dall'Egitto, era in viaggio verso la terra promessa. E credo che anche noi siamo in viaggio come figliuole di Dio. Siamo ancora nel mondo, dice la parola, ma non siamo del mondo. E dove stiamo viaggiando noi? Stiamo viaggiando verso il cielo. Ed è bello questo. E come è stato ricordato all'inizio, per noi è bello, fratelli e sorelle, essere qui radunati nel nome del Signore. Ma pensiamo un attimo a tanti nostri fratelli, ovunque, in tutte le parti del mondo, sono in prigione, sono perseguitati, uccisi a motivo della loro testimonianza, e noi vogliamo essere vicino a loro attraverso la preghiera. Dio ci ha dato questo mezzo della preghiera, perché attraverso la preghiera noi possiamo parlare con Dio, e attraverso la parola Dio ci parla. E vogliamo questa mattina, come scritto in Proverbi 16:20, vogliamo proprio prestare attenzione, vogliamo avere proprio come quella donna di nome Lidia nel libro degli Atti 16, c'è una nota molto bella, dice che mentre Lidia ascoltava, Dio le aprì il cuore. Noi possiamo essere qui in questo luogo, ma con i pensieri, il cuore, possiamo trovarci da qualche altra parte. Ed è bello poter aprire il nostro cuore, dire come il piccolo Samuele: parla, Signore, perché il tuo servo, i tuoi servi ascoltano. E Gesù dice nel libro dell'Apocalisse che sono beati coloro, colui che legge, ascolta la parola di Dio e serba nel suo cuore le cose scritte, perché il tempo è vicino. E sappiamo ancora, come dice Paolo ai Romani, che la fede viene, nasce attraverso l'udire, l'ascolto della parola di Dio. E la mia preghiera a Dio che questa mattina il Signore possa parlare al mio cuore, al nostro cuore. Il messaggio della Bibbia ha sempre un duplice scopo: l'edificazione della Chiesa, corpo di Cristo, e salvezza per qualcuno che non ancora conosce il Signore. Dio ci dà questa grande occasione questa mattina di ascoltare la santa e divina parola di Dio. Veniamo al tema che voglio condividere con voi questa mattina con l'aiuto del Signore, ma voglio chiedervi ancora una volta: cosa abbiamo parlato l'ultima volta che sono stato qui? Beh, passato un po' di tempo, luglio del 2013, l'ultima volta che sono venuto nella adunanza qui, se non erro. Cosa abbiamo parlato, vi ricordate? Abbiamo parlato di un personaggio di nome, come ci viene ricordato nel libro degli Atti, primo martire della Chiesa, chi era? Stefano. Questa mattina voglio parlarvi di, della preghiera di Iabes. Vogliamo aprire la parola di Dio in Prima Cronache, capitolo 4, versetto 9 e 10, due versi. Spesso sentiamo parlare di Noè, Abramo, Samuele, Mosè, Elia, tutti i grandi uomini di Dio, ma non so quanti di noi abbiamo ascoltato un messaggio su questo personaggio di nome Iabes, eppure lo Spirito Santo ha fatto registrare nella parola questo nome e certamente Dio vorrà dire qualcosa questa mattina ad ognuno di noi. Cercherò di essere proprio in atto le 3C, corto, conciso e colpente. Prima Cronache 4, 9, 10 dice: Iabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Iabes perché diceva: l'ho partorito con dolore. Iabes invocò in nome di il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quando aveva chiesto. Sono certo, fratelli e sorelle, che attraverso questo personaggio Dio questa mattina ha qualcosa per ciascuno di noi. E San Paolo dice che tutta la parola di Dio, qualcuno potrebbe dire, ma cosa c'entra questo personaggio dell'Antico Testamento per noi credenti del tempo della grazia? E Paolo, seconda Timoteo 3, 16, 17, ci ricorda una grande verità: tutta la parola di Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento, è parola di Dio, è utile ad insegnare, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio, il credente, sia ben fornito, è vero, per poter sempre di più amare, servire il Signore. Noi ci domandiamo questa mattina: cosa ha avuto di speciale questo personaggio Iabes, che Dio si sofferma su di lui? Iabes è ricordato quale uomo imminente, onorato più dei suoi fratelli, e in due versi noi leggiamo la storia di questo personaggio ed è molto bello. Dice che egli invocò in nome del Dio di Israele. Questo termine invocare evidenzia l'intensità della preghiera rivolta al vero Dio. Molte volte troviamo nella Bibbia questa parola invocare, una parola molto importante, detta che molti uomini di Dio, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, hanno invocato in nome del Signore. Prendiamo qualche esempio. Abramo, ci viene detto in Genesi 12, Abramo costruì un altare al Signore e invocò in nome del Signore. Anche Sansone, sapete, quasi alla fine della sua vita, questo grande personaggio, voi sapete molto bene la storia, dice che Sansone invocò il Signore e disse queste parole: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me, dammi forza per questa volta soltanto. Com'è importante, fratelli e sorelle, per noi cristiani invocare il nome del Signore. E anche Davide, in una circostanza, diceva: nella mia angoscia invocai il nome del Signore, gridai al mio Dio e il Signore udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse ai suoi orecchi. Il mondo invoca Dio, ma può ascoltare il grido di una persona che non conosce il Signore? Dice la Bibbia: due uomini possono camminare insieme se prima non si sono incontrati, conosciuti? La preghiera di un empio arriva al tetto di una casa, di un soffitto di una casa, ma la preghiera dei giusti arriva al trono della grazia di Dio. Perché noi siamo qui questa mattina? Perché apparteniamo al Signore, siamo figli di Dio. Quando una persona invoca il Signore, parlo di non credenti, per essere salvati, è vero, credente invoca Dio come Iabes per chiedere la benedizione di Dio, un non credente deve invocare il nome del Signore per essere salvato. Io non so questa mattina se tutti noi siamo qui dei figlioli di Dio, ma la Bibbia dice chiunque, più volte lo viene ricordato nella parola, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E il Signore vuole che noi lo invochiamo, una persona deve invocare il Signore con tutto il nostro cuore. Ci è stato ricordato prima quanta gente dice Signore, Signore con la bocca, dirà Gesù nell'Evangelo, ma il loro cuore è lontano da me. Questo popolo, diceva il Signore, mi onora con le labbra. Ah, con le labbra. Quando la gente invoca il Signore con le labbra, ma il cuore? Quando una persona invoca il Signore col cuore. E dice Paolo ai Romani, se tu credi col cuore, confessi con la bocca, sarai salvato. Col cuore si crede, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Allora Iabes invocò una preghiera a Dio, riportata dallo scrittore del libro delle cronache. Qual era, domandiamoci, cari fratelli e sorelle, qual era il segreto di Iabes, la sua fiducia in Dio? La storia lo conferma. La fede onora Dio e Dio onora la fede. Prima Samuele 2:30, lo cito di passaggio, il Signore dice una cosa molto bella. Io onoro quelli che mi onorano. Un giorno Dio ha voluto rimproverare un sacerdote di nome Eli. Come mai, dice Dio a questo sacerdote, come mai? È stato ricordato questa mattina e credo che siamo proprio in linea su quello, sulla priorità di Dio, quello che i fratelli hanno detto. Io non mi sono messo d'accordo, ma è lo Spirito Santo che guida. È vero, il Signore diceva a questo sacerdote Eli, come mai tu onori i tuoi figli più di me? È grave questo, fratelli e sorelle. Il Signore deve essere messo al primo posto. Iabes sapeva cosa desiderava e si dispone alla ricerca di quella benedizione, ma sapeva anche che non poteva ottenerla con le proprie forze e chiese l'intervento di Dio. Cari fratelli e sorelle, come è importante questa invocazione. Cerchiamo ora di vedere le quattro richieste di Iabes che fece al Signore. È detto che invocò in nome del Signore, dicendo, benedicimi. Secondo, allarga i miei confini. Terzo, sia la tua mano con me. Quarto, preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. Benedicimi. Efesini capitolo 1, come inizia l'apostolo Paolo quella lettera? Benedetto sia Dio, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Alleluia. Ascoltò il Signore questa preghiera di Iabes. Che ne pensate voi? Sì. Dio ascoltò la preghiera di Iabes. Allora, primo, benedicimi. Iabes cercò la benedizione di Dio, quella vera che solo Dio può dare. È scritto nei Proverbi 10:22, quello che fa ricchi, che cos'è? I soldi, la bella casa al mare o altre cose della vita? Quello che fa ricchi è, ditelo voi, la benedizione di Dio. Gloria al Signore. È detto di Abramo nel libro della Genesi, è detto che il Signore lo aveva benedetto grandemente in ogni cosa. E quando, è bello vedere quando Abramo mandò il suo servo Eliezer a cercare moglie a suo figlio, cosa è successo? Quando lui si reca lì, lui dice a Betuel, padre di Rebecca, dice: il Signore ha benedetto grandemente il mio Signore, è un uomo molto ricco, Dio lo ha benedetto. Cari fratelli e sorelle, com'è bello tutto questo. Non sappiamo se Iabes era stato benedetto dal padre come era uso presso gli ebrei, ma sappiamo che Iabes cercò la benedizione di Dio. Dal nome che mette tristezza cerca il bene, la benedizione di Dio. Iabes non cerca altro che la benedizione di Dio e sa la grande importanza della benedizione di Dio, come anche noi dobbiamo sapere l'importanza della benedizione di Dio. Se fosse vissuto al nostro tempo, avrebbe detto a Dio: Signore, benedicimi, è vero, con le tue benedizioni spirituali, fammi un tuo servo, fa che io possa predicare il Vangelo, benedici i miei figli, la mia famiglia. Nella mente di ogni israelita il possesso della terra era una delle benedizioni più ambite. Terra significava prosperità, pane, vino, olio, latte. Ciò che un uomo poteva desiderare era la condizione del possesso della terra. La fede di Iabes era ardita, forte, e gli chiese una benedizione abbondante. Sapeva che le benedizioni di Dio sono infinite, immense. Il fiume di Dio, fratelli e sorelle, non si asciuga mai. Il fiume di Dio non si asciuga mai. Anche per noi è importante la benedizione di Dio. Col suo aiuto possiamo uscire da un passato di povertà spirituale e conquistare il terreno al nemico, conquistare famiglie al Signore, persone al popolo di Dio. Le benedizioni che chiediamo al Signore possono abbracciare più aspetti di quelli di Iabes. In Seconda Re ci viene ricordato un racconto molto, molto bello. Il profeta Eliseo dice ad una vedova in difficoltà: va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. E l'olio cominciò a riempire i vasi. Ma poi, dice la parola, si fermò. Per quale motivo? Perché non c'erano più vasi. L'olio si fermò perché non c'erano più vasi. Non ci sono più vasi e l'olio si fermò. Le benedizioni di Dio sono come un fiume. È la nostra fede che è limitata. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, non le risorse di Dio. Quanti episodi abbiamo nella parola di come Dio è intervenuto in favore dei suoi momenti difficili, difficoltà, provi, scoraggiamenti. Pensiamo un attimo a quel racconto di Luca 5, quando i discepoli, è vero, e dice che avevano pescato tutta la notte senza prendere nulla, zero. E Gesù dice a Simon Pietro: prendi il largo, vai in acque più profonde, gettati le reti per pescare. Simone dice: Signore, abbiamo lavorato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, però, gloria a Dio, alla tua parola calerò le reti. Risultato? Abbondante. Questo fa il Signore, fratelli e sorelle. Alla tua parola. Ci crediamo noi alla parola di Dio? Ci crediamo che il nostro Dio è l'Onnipotente, colui che può ogni cosa, C'è qualcosa che sia impossibile a Dio? Quando Sara, all'età di 90 anni, le aveva promesso di avere un figlio, Sara rise. E gli fu detto, ma c'è qualcosa che sia impossibile a Dio? No. C'è qualcosa, fratelli e sorelle, che è impossibile al nostro Dio? Lui è l'Onnipotente, il padrone dell'universo. Lui ci ha creati, ci conosce. Siamo noi due volte di Dio. Una volta Dio ci ha creati e un'altra volta Dio ci ha comprati. Non con oro e con argento, dice l'Apostolo Pietro, ma col prezioso sangue. Pensate, fratelli e sorelle, Gesù ha lasciato il cielo, la gloria, è venuto su questa terra. Il Signore ha fatto questo lungo viaggio per portare a noi peccatori questo messaggio glorioso di vita, di certezza e di speranza. E io mi chiedo, dove saremmo noi questa mattina se il Signore non ci avrebbe cercati, trovati, toccati? Dove saremmo questa mattina? Dove sono tanta gente nel bar, divertimento, ad altro? Eppure la stragrande maggioranza degli uomini della nostra cattolicissima Italia si dichiara cristiana. Ma dove sono i cristiani? Carcere super pieni. Ogni giorno che ci alziamo, ascoltiamo la radio, la TV, omicidi, suicidi, rapine, guerre. Quello che vediamo veramente fa paura. Questo è il mondo che si dichiara cristiano. Ma i cristiani sono coloro che hanno Gesù, che lodano, che adorano, che amano il Signore, che portano frutto per la gloria di Dio. È detto negli Evangeli che Gesù non fece molte opere potenti a Nazaret a motivo, qual era il motivo? Della loro incredulità. L'incredulità non permette al Signore di operare. A volte Dio compie opere potenti in base al permesso che noi gli concediamo. Esempio, Dio non salva chi non vuole essere salvato, non forza, non obbliga. Dio non benedice chi non lo richiede, non interviene direttamente in favore di chi non glielo permette. Come istruttivo il verso di Apocalisse 3:20, voi conoscete molto bene. Un verso che spesso, è vero, usiamo quando evangelizziamo, ma lo dice dei credenti, il libro dell'Apocalisse capitolo 3, versetto 20. Io sto alla porta, dice il Signore, e busso. Se uno ode la mia voce, cosa deve fare? E apre la porta del suo cuore, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Dio non è come il ladro che sfonda, è vero, per rubare. Dio è gentile, bussa, parla. Dice l'autore agli Ebrei 1, parla più volte e l'uomo rifiuta. E noi dobbiamo dire questa mattina, cari fratelli e sorelle, se il mondo va di male in peggio, non è colpa di Dio, è colpa degli uomini. A fine anno la stragrande maggioranza delle persone dicono, speriamo che l'anno nuovo sia migliore del vecchio. No, no, non cambia niente, anzi, va di male in peggio. Le persone si augurano che il nuovo anno possa andare meglio. Ma come può andare meglio il nuovo anno se Dio è stato escluso dalla vita delle persone e gli uomini non si rendono conto, i grandi non si rendono conto, quelli che sono al potere non si rendono conto che ci può essere un cambiamento, come diceva il profeta Isaia, alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non ci sarà alcuna aurora, non ci sarà cambiamento, non ci sarà prosperità, perché Dio è stato escluso, come diceva Dio al tempo di Geremia, il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me fonde d'acqua viva e è andato a delle cisterne screpolate che non contengono acqua. Nel suo rispetto assoluto della libertà di ogni individuo, il Signore compie certe sue opere in conseguenza del permesso che noi gli concediamo. Seconda Timoteo 2, Paolo dice a Timoteo una cosa molto forte: tu dunque, figlio mio, dice, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che tu hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale, non dice a tutti, ma uomini fedeli, gloria a Dio, uomini fedeli. Spesso io mi chiedo, può il Signore affidare compiti, responsabilità ad un credente che non è fedele? Io mi chiedo spesso, come mai chi ha tante responsabilità il Signore ne aggiunge altre? Come mai? Perché non le affida a chi non ha nessuna responsabilità? C'è un motivo. Può il Signore affidare responsabilità a chi non ama la parola? Chi non ama la comunione fraterna, l'opera di Dio? Uno che è pigro e sfaticato? C'era un uomo che aveva buone intenzioni. Aveva preparato gli attrezzi. Il suo obiettivo era andare nella montagna a tagliare legna. Una buona intenzione aveva, eh? Aveva preparato gli attrezzi e tutto ed è partito per andare in montagna a tagliare legna. Ma cosa ha fatto? Durante il viaggio, era estate, si è fermato sotto un grande albero. Lì si è disteso per terra e riposava al fresco. Qualcuno è passato, dice, amico, vedo gli attrezzi, ma cosa fai qui? Dove sei diretto? Dove devi andare? Quest'uomo disse, non ridete, disse, aspetto che mi sudo e poi vado a tagliare la legna. Avete capito? Aspetto che mi sudo e poi vado a tagliare la legna. E quell'uomo ha detto, amico, ti stai proprio sbagliando. Per sudare devi andare a tagliare la legna, devi lavorare. Lui aspettava sotto l'albero a fresco che sudava e poi sarebbe partito l'intenzione che aveva a tagliare la legna. Non è così. Cari fratelli e sorelle, com'è importante la benedizione di Dio. Giacobbe lo sapeva molto bene quella notte quando lottava con il Signore. Dice, non ti lascerò. Andare prima che tu non mi abbia benedetto. Sapeva com'è importante la benedizione di Dio. Come lo sappiamo anche noi, fratelli e sorelle. Quando il Signore ordina a Mosè di lasciare, è vero, di parlare ad Aaron e ai suoi figli, di benedire i figli di Israele, direte così loro, il Signore ti benedica. Libro dei Numeri 6. Signore ti benedica, ti protegga, il Signore faccia risplendere il tuo volto su di te e ti dia la pace, il Signore rivolga su di te il suo volto e ti dia la pace. Com'è importante, fratelli e sorelle, la benedizione di Dio, perché quando iniziamo un incontro chiediamo la guida, la benedizione di Dio. Perché quando dobbiamo iniziare una campagna evangelistica prepariamo la campagna con la preghiera? Perché? Perché sappiamo, come dice la parola, se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Com'è importante, fratelli e sorelle, la benedizione di Dio sulla Chiesa, sui credenti. E com'è bello vedere un fratello, una famiglia, una Chiesa benedetta dal Signore. E poi, secondo, vedo il mio orologio che...
La prossima volta che vieni,
Va bene, allora lasciatemi dire solo due parole sul secondo punto. Allarga i miei confini. Cosa vogliono dire queste parole? La seconda cosa che Iabes chiese al Signore dopo la benedizione, dice al Signore: allarga, Signore, i miei confini. Abbiamo noi, fratelli e sorelle, detto qualche volta al Signore: allarga, Signore, i miei confini. Vogliamo noi che Egli ci assegni un campo di attività molto vasto, con molte opportunità per servirlo? L'Apostolo Paolo diceva a Timoteo: quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che in Cristo Gesù. Dobbiamo fare dei progressi nella vita di fede, progredire, crescere. Dobbiamo appropriarci sempre di più delle benedizioni di Dio, dicendo al Signore: allarga i miei confini, come diceva Iabes, cioè: Signore, concedimi terreni sempre più vasti, ampliare, ingrandire, progredire. Chi mette su un'azienda, un'attività, il desiderio è sempre quello della crescita, fare sempre di più. In questo tempo di crisi i nostri governanti non parlano altro di crescita, investire, è vero, creare posti di lavoro. È importante questo. E il Signore dice tramite l'Apostolo Pietro, seconda Pietro 3:18, crescete. Com'è bello. Si nasce. Qual è il male del mondo? Che vogliono crescere senza la nascita. Può un bambino crescere se non è nato? No. Prima bisogna nascere. È vero, senso materiale e anche spirituale. Prima si nasce, poi si cresce. L'autore della lettera agli Ebrei rimproverava quei credenti che a motivo di tempo erano rimasti bambini, neonati. Io ricordo di una sorella tanti anni fa da Pricena che aveva una figlia disabile e io notavo il dolore di quelle ferite di quella sorella e pensavo tante volte: il Signore, le ferite che noi possiamo procurare al Signore quando vede i suoi figli che malgrado il tempo che hanno conosciuto il Signore sono rimasti neonati. Ed è un dolore profondo per il Signore. Chiediamo al Signore di darci più saggezza, più ricarica spirituale, più visione, più potenza, più energia. Per noi significa ancora: Signore, allarga le mie conoscenze, allarga la mia visione, che non sia come le scarpe strette. Avete mai provato a camminare con le scarpe strette? Fa molto male. E anche se c'è una piccola pietra, no, come si dice, qualcosa di piccolo nella scarpa, ci fa molto male, non riusciamo a camminare, un granellino, qualche cosa, no, qualcosa di piccolo, ci crea un grande problema. A volte ci sono delle piccole cose nella nostra vita che non vogliamo disfarci e il Signore non può benedire. Chiediamo al Signore, fratelli e sorelle, come Iabes: Signore, benedicimi, è vero, allarga i miei confini, sia la tua mano con me, è vero, preservami, dice la quarta richiesta, preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E il Signore concesse quello che Iabes aveva chiesto al Signore. Quando noi chiediamo qualcosa a Dio secondo la sua volontà, certo che il Signore ci dà al di là. E il Signore dice, Malachia 3, mettetemi alla prova, dice il Signore, vedrete se io non apro le cataratte del cielo per spandere su di voi la mia benedizione. Senza il Signore, Gesù ha detto, senza di me voi non potete fare nulla. Qualunque cosa che dobbiamo fare nella vita, dobbiamo chiedere: papà, sei d'accordo che lo faccio? Quando Mosè doveva intraprendere quel viaggio col popolo di Israele, disse al Signore: Signore, noi non partiamo di qui se la tua presenza non è con noi. Mosè si rendeva conto che era importante la presenza di Dio. E anche per noi, fratelli e sorelle, è lo stesso. Non cambia niente. Voglia il Signore benedire la sua parola nei nostri cuori e che possiamo avere sempre, fratelli e sorelle, in attesa del giorno del ritorno del Signore, possiamo avere sempre lo sguardo verso l'alto, guardando a Gesù, come dice la lettera agli Ebrei, fissando, bello quell'esempio, fissando lo sguardo su colui che crea la fede e la rende perfetta. E come diceva Davide nel Salmo 121, io alzo gli occhi ai monti, da dove era l'aiuto? Da Roma, New York, qualche altra parte, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, non ho l'aiuto. Ecco perché dobbiamo cercare, desiderare, bramare le cose di lassù. Quelle sono le più grandi benedizioni di Dio sulla nostra vita. Grazie per la vostra attenzione, Dio vi benedica, ci benedica tutti quanti. Amen.
Prima che il fratello chiuda la preghiera, vogliamo lasciare qualche minutaggino che vuole darci una citazione sui pacchi che dobbiamo preparare.